Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Pop, bentornati a Soulshine. Oggi è una puntata un po' speciale, un po' diversa dal solito. La protagonista sarà una delle più belle scoperte musicali che io abbia fatto negli ultimi anni, i Jack o' the Clock. Sono una band difficile da incasellare in un genere specifico. Il loro sound fonde il folk, la musica classica, il rock progressivo e l'avanguardia. Come sentiremo, anche la strumentazione è poco convenzionale. Abbiamo il dulcimer a martello, il fagotto, il banjo elettrico, armonie vocali molto complesse, il tutto intrecciato con una profonda sensibilità di composizione e narrazione. Abbiamo fatto una chiacchierata con il fondatore della band, Damon Waitkus, e con il polistrumentista Victor Reynolds per parlare del loro processo creativo e del background musicale, del loro nuovo album ovviamente, Portraits, e di che cosa riserva il futuro per questo progetto in continua evoluzione. Diamo il benvenuto ai Jack o' the Clock. Damon, tu sei a Dublino, Victor, tu sei in California. Innanzitutto ci tengo a dire che è fantastico poter fare questo tipo di cose, parlarsi da tre parti diverse del mondo, con fusi orari così complicati. La mia prima domanda riguarda proprio questa cosa, cioè quanto è difficile fare musica stando così lontani, vivendo così lontani?
No, it's definitely, it's challenging to rehearse. Recording is pretty doable. I mean, we can...
È sicuramente complicato provare insieme, ma registrare è piuttosto fattibile. Victor e io ci siamo scambiati molti file audio e stiamo tuttora lavorando su molte nuove registrazioni. Io registro una base a metronomo, poi la mando a Victor che ci aggiunge il basso. Tutti gli altri membri della band abitano nella mia zona, quindi è Victor a venire a provare con noi qualche volta all'anno per una settimana e mezza di lavoro intensivo. Proviamo un po', facciamo qualche concerto oppure registriamo qualcosa. Quindi non è più come una volta. Quando la band è nata eravamo tutti in California e provavamo due volte a settimana, era tutto molto più regolare. Adesso è più sporadico, però le registrazioni evolvono costantemente, non sempre in corso. Non siamo ancora riusciti a provare insieme in tempo reale usando la tecnologia. Victor ne sa più di me su questo, ma non abbiamo ancora una tecnologia che elimina i ritardi.
I ritardi rendono impossibile provare insieme a distanza, però credo che per le registrazioni funzioni quasi meglio essere lontani. Anche se vivessi nel New England, dove vive Damon, probabilmente registrerei comunque da casa mia. Così non devo portarmi dietro gli amplificatori avanti e indietro e posso usare i miei microfoni.
Sì, stavo pensando proprio a questo mentre ascoltavo il vostro ultimo album, Portrait, di cui tra l'altro ascolteremo qualche canzone fra un po'. E mi chiedevo, c'è spazio per l'improvvisazione quando registrate oppure è qualcosa che sperimentate solo dal vivo?
Yeah, that's kind of varied from time to time, from album to album.
Questa è una cosa che è cambiata un po' nel tempo e da un album all'altro. Dipende anche da chi c'è nella band in quel momento. Non c'è molta improvvisazione in Portrait. Anche gli assoli sono abbastanza definiti. Dal vivo, invece, lasciamo sempre un po' di spazio all'improvvisazione di gruppo, magari nelle sezioni di transizione, ma sappiamo sempre dove vogliamo arrivare. Sappiamo più o meno quanto tempo vogliamo dedicarci. Nei primi tempi, invece, c'era forse un po' più di improvvisazione, forse anche per via della formazione musicale da cui provenivo, in Miles College. Lì si faceva molta improvvisazione libera, però non è un aspetto che ho coltivato molto. Ho sempre dato priorità alla composizione, anche se in fondo l'improvvisazione è uno strumento compositivo. L'improvvisazione non è quello che si sente nel prodotto finale, però spesso è ciò da cui nasce un'idea.
Io penso che l'improvvisazione abbia comunque un ruolo piuttosto importante, soprattutto quando siamo insieme. Cerchiamo di ritagliarci del tempo per improvvisare insieme e molte delle idee su cui lavoriamo nascono proprio così. Poi dipende molto anche da cosa si intende improvvisare. In Portraits, ad esempio, non credo ci sia nulla che sia stato semplicemente improvvisato e registrato in una sola take. Però è così che io affronto ogni cosa. Suono ancora principalmente a orecchio. Quindi, quando ricevo una traccia da Damon, l'ascolto e inizio improvvisando, ma poi rifinisco la parte. Sai, molte delle parti che ho suonato in Portraits sono state inizialmente improvvisate, ma alla fine ho selezionato quello che mi piaceva di più.
Damon, hai appena menzionato il Mills College, quindi vorrei fare un passo indietro e chiedervi qual è il vostro background musicale. E un'altra domanda che volevo farvi è: quanto è semplice oppure difficile lavorare con qualcuno che, ad esempio, ha un background musicale diverso dal proprio?
Yeah, that's an interesting question.
Domanda interessante. La mia è per lo più una formazione classica. Ho iniziato col pianoforte da piccolo e poi ho iniziato a suonare la chitarra. Poi ho studiato composizione all'università, in gran parte dal punto di vista pianistico. E per rispondere alla seconda parte della tua domanda, penso che a volte la differenza tra un orecchio musicale non studiato e uno studiato sia sopravvalutata. Dipende davvero da che cosa hai assorbito, da cosa hai ascoltato e se hai ascoltato in modo passivo o attivo. Io ho insegnato a lungo musica e ho notato che questo fa davvero la differenza a tutti i livelli, il modo in cui le persone ascoltano e quanta attenzione ci mettono. Spesso le orecchie sanno molto di più della mente razionale e questo è ciò che conta davvero, quello che capisce il tuo orecchio. La formazione musicale accademica, secondo me, serve principalmente come comodità, come strumento pratico. Ti dà un linguaggio da usare. Tutti o quasi tutti in Jack of the Clock hanno una formazione musicale, quindi possiamo usare un linguaggio tecnico tra noi e non dobbiamo star lì a spiegare, ecco, intendo questo. Voglio un accordo minore, sesta. Non credo che sia molto più di questo. È una questione di efficienza, tutto qui. Ma aggiungerei anche che puoi darti delle idee. Ad esempio, ho avuto un insegnante di composizione all'università che mi ha aperto la mente. All'epoca sembrava che non fossi considerato serio se non facevo musica atonale, ma io non ero molto interessato a quelle sonorità. E lui mi disse, beh, prova la scala ottotonica, cioè una scala che alterna toni interi o semitoni. E aggiunse, per Stravinsky era una porta d'accesso, è una scala che ti apre l'orecchio. E in effetti è stato così. La scala ottotonica è sempre un po' sullo sfondo, soprattutto quando scrivo in modo lineare.
E invece, Victor, qual è il tuo background musicale? Victor, what is your background?
Non ho mai avuto una formazione classica formale. Mio padre mi ha insegnato a suonare la chitarra e il pianoforte perché è una sorta di polistrumentista. Però il mio background è molto orientato al rock. In effetti, provengo da quella fazione che dice è meglio non saper leggere la musica. Le persone nel giro rock con cui sono cresciuto e con cui suonavo al liceo tendevano a stereotipare i musicisti classici come rigidi, ma ho scoperto che, come diceva Damon, non è davvero così. La mia formazione più recente è stata proprio con Damon. Sono stato suo studente per qualche anno prima di entrare nei Jack of the Clock. Lui mi ha insegnato molte cose sulla teoria musicale, perché per lavorare con Jack of the Clock era necessario reimparare a leggere la musica.
Sì, perché entrambi siete polistrumentisti, quindi suonate molti strumenti. Damon, volevo chiederti, probabilmente ti viene chiesto spesso, di uno dei tuoi strumenti principali, il dulcimer a martello. Come hai iniziato a suonare uno strumento del genere? Perché non è qualcosa che si vede, o meglio, si sente tutti i giorni.
L'ho sentito per la prima volta da bambino. Credo sia una compilation della casa discografica Windham Hill, quindi nel contesto della musica strumentale New Age. E mi sono subito innamorato del sound. Non avevo mai sentito niente del genere. Forse da un certo punto di vista è anche una sorta di via di mezzo tra la chitarra di mio padre e il pianoforte di mia madre.
Certo, poi l'hai integrato con qualcos'altro. Però si sente in Portraits, ma forse un pochino meno rispetto ai vostri primi album, che voglio dire è bello, perché si sente ancora qualcosa delle origini, ma Portraits, per qualche motivo, è davvero diverso. È qualcosa di cui ti sei accorto anche tu, Damon?
Well, yeah, absolutely. Portraits was put together completely differently.
Sì, assolutamente. Portraits è stato costruito in modo completamente diverso, perché, tranne una, tutte le canzoni sono state scritte nei primi anni 2000. Erano canzoni che io e Emily avevamo già registrato in precedenza. Emily è mia moglie e la violinista del gruppo. però le avevamo registrate abbastanza in fretta, nell'estate del 2003 con alcuni amici. Era tutto un po' approssimativo, non mi piacevano nemmeno i test, così le ho lasciate lì, da parte. Poi un paio d'anni fa ho rimesso le mani su quei nastri e mi sono reso conto che in realtà molte delle canzoni mi piacevano. Così ho deciso di ridare loro una nuova vita, ma scrivendo dei testi nuovi, cercando comunque di mantenere il tono originale. E hanno un tono diverso non solo perché risalgono a 20 anni fa, ma anche perché io, allora, ero una persona divisa. Stavo cercando di diventare un compositore serio e quindi i miei sforzi seri, diurni, andavano a finire in composizioni orchestrali, pezzi per ensemble di fiati, quartetti d'archi e cose del genere. Poi di notte, quando volevo rilassarmi e divertirmi un po', prendevo la chitarra e scrivevo qualche canzone più leggera. E Portraits è nato proprio da lì. Da lì in poi tutte le mie idee più ambiziose avevano cominciato a confluire nella band. Questo però ha fatto sì che Portraits fosse più diluito, o meglio, non diluito, direi piuttosto distillato. Sono canzoni più incisive, orecchiabili, pop, con cui mi sono semplicemente divertito. Erano solo quello che volevo ascoltare quando non avevo voglia di fare colpo su qualcuno o di impressionare. Solo puro divertimento.
This is just fun, just pure fun.
Beh, si sente nel disco, può anche sembrare complicato da un punto di vista tecnico, ma si capisce chiaramente che vi state veramente divertendo a suonare. Hai menzionato i testi, che è un argomento che mi interessa molto, specialmente per quanto riguarda la vostra musica, perché trovo che anche nelle parti puramente strumentali ci sia comunque una forte narrazione dello storytelling. Quindi mi stavo chiedendo se venisse prima la musica e poi i testi, o viceversa, e qual è il cerchio che si crea in questo processo, nel senso, questa sensazione di narrazione è effettivamente presente in modo intenzionale?
Oh, yeah. Yeah, storytelling is absolutely present.
Sì, la narrazione è assolutamente presente. La maggior parte dei brani sono, appunto, dei ritratti. Volevo creare il ritratto di un personaggio. Quindi può esserci una storia, ma non so se parlerei proprio di narrazione in senso stretto. Sono più ritratti che vere narrazioni. Ma credo comunque che ci sia un forte orientamento verso il racconto. Ad esempio, Josephine, il primo brano, era il tentativo di rappresentare qualcuno che avevo incontrato un tempo. Non è mai esattamente qualcuno che ho davvero conosciuto, ma è ispirato a una storia che mi ha colpito profondamente. Comunque sì, la musica è venuta prima per tutti i pezzi di Portraits, perché era già lì da 20 anni, mentre i testi per lo più no. Ma non è sempre così. Quando scrivo un brano nuovo, in genere è un processo più vario. Spesso parto da una poesia che ho scritto e poi arriva la musica.
È un po' quello che è successo con Another Sunny Day, no? Avevi già il testo.
That's right. Those were that, that was a poem. It was a two-part poem.
Esatto. Quella era una poesia. Era una poesia in due parti.
Yeah, it was cool. Damon had already had this poem. And then he had
Damon aveva già scritto questa poesia e aveva anche un brano che poi è diventato Another Sunny Day, Star of Monster. In origine c'era solo la parte Star of Monster, ma l'idea gli sembrava davvero efficace. Quindi ha esteso il brano con una parte in stile irlandese. E poi ha pensato, ho questa poesia nel cassetto e credo che possa funzionare con questa melodia che ho in testa. E l'ha adattata per farne un pezzo completamente nuovo.
È uno dei miei brani preferiti dell'album, tra l'altro, quindi sono contenta che tu l'abbia menzionato. It's one of my favorite songs in the album, actually. That's good that you mentioned it.
Thank you. Yeah, that barely happened, that one. It was a kind of an after.
In realtà è venuto fuori quasi per caso. Star of Monster era solo un giro irlandese che Emily e io avevamo buttato giù per divertimento. E inizialmente non faceva nemmeno parte del progetto Portrait.
But we were talking about songs and the actual, well, I love Another Sunny Day, but the song that made me fall in love with Portraits is I'm Okay, You're a Shithead, that we can say out loud because in Italy no one cares about cursing, not really. So what happened? Parlando di canzoni, il brano che mi ha fatta innamorare di Portraits è I'm Okay, You're a Shithead. Qui possiamo dirlo ad alta voce perché in Italia nessuno importa davvero delle parolacce, non troppo almeno, soprattutto in inglese. Ma cosa è successo di così grave da dare della testa di cavolo a qualcuno?
It seemed appropriate for the content, but it was actually a pin, you know, like a pin that you would put on your jacket or something.
In realtà il titolo nasce da una spilla, sai, tipo quelle da mettere sul giubbotto o sulla borsa. Era una spilla che aveva mia madre, me la ricordo bene. C'era scritto proprio così. Forse era una specie di proto meme degli anni 70. Forse è anche un libro.
Book, right? There was a book.
Yeah, it's a reference to I'm okay, you're okay.
Oh yeah, okay, that's right. It was like just kind of a self-help book, right?
Sì, è un riferimento a I'm okay, you're okay.
Ah già, è vero. Quel libro di autoaiuto, no?
Volevo anche parlare dell'album di cover, Outsider Songs. Mi è piaciuta in particolare la cover di The Chauffeur dei Duran Duran, perché quando ero alle medie ero una grande fan del gruppo e quella canzone in particolare era una delle mie preferite. Quindi volevo chiedervi, com'è scegliere delle canzoni per un album di cover? È una cosa che mi interessa un sacco perché cresciamo ascoltando la musica di altri e quando poi si vuole fare un album di cover o comunque fare una cover di una canzone si vuole essere sicuri di scegliere quella giusta. Forse per una band è ancora più difficile perché si è in tanti. In questo caso, come avete scelto le canzoni?
The original intention was, I think, for all of us to choose a song, every band member, but...
All'inizio l'idea era che ogni membro della band scegliesse una canzone, ma alla fine non è andata proprio così. Le ho scelte quasi tutte io. Sono solo un demagogo assetato di potere, come tutti gli americani, no? Quella però è stata scelta da Jason, il bassista. Non è stata una mia scelta. Non che non mi piacesse, è solo che non conoscevo nemmeno la canzone prima di iniziare a lavorarci. Jason, invece, ci teneva moltissimo a farla. Quella è stata in realtà una delle cover più creative, perché io e Jason abbiamo avuto una specie di braccio di ferro giocoso con le idee. Ne avevamo tantissime. Lui l'aveva scelta e io ho pensato, non è una delle mie canzoni preferite, quindi la voglio stravolgere un po'. Tutte le altre canzoni dell'album, invece, mi accompagnano fin dall'adolescenza, quindi era più difficile per me stravolgerne davvero. Tranne Big Chestnut Sign, quella l'ho trasformata parecchio. Out on the tar plains. Lights are moving, oh, looking for a new place to drive. You sit beside me, so newly charming. Sweating dewdrops glisten fresh in your side. And the sun drips down bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy line. The droning engine throbs in time with your beating heart.
That hollow western isle, my envied lady holds you fast in her gaze. And the sun drips down, getting heavy behind the front of your dress, all shadowy line. The droning engine throbs in time with your beating heart. And the sun drips down, getting heavy behind the front of your dress, all shadowy line. The droning engine throbs in time with your beating heart. The sun drifts down.
charcoal smoldering. When I wondered aloud to the crew what the poor people were up to, Jenna gave me a look, what a look. Ah, Christ.
Eccoci qui, bentornati alla seconda parte dell'intervista ai Jack o' the Clock. Stavamo parlando del loro album di cover, Outsider Songs, e abbiamo ascoltato la cover di uno dei miei brani preferiti di tutti i tempi, The Chauffeur, dei Duran Duran. Sì, insomma, tutto l'album è fantastico, ma quella canzone in particolare, forse perché ci sono molto legata, è la mia preferita. Mi ricorda tra l'altro uno dei miei primi concerti, che credo sia stato un concerto dei Duran Duran. Ma a proposito di bracci di ferro creativi di cui parlavi tu, vi capita ogni tanto di avere divergenze su come fare una canzone, come interpretarla, una canzone originale vostra? Tipo, io vorrei farla così? Oppure c'è magari qualcuno di voi che fa da un po' da dittatore della band? Scherzo ovviamente, però il senso è questo, cioè andate d'accordo, almeno musicalmente parlando, nel processo di composizione, oppure ci sono scontri amichevoli, sempre amichevoli ovviamente?
Yeah, compositionally it's pretty much my project. I think sometimes others will have ideas and...
Beh, la band è in fondo un mio progetto, però do molto spazio all'apporto creativo degli altri. Giusto, Victor?
Great, Victor. I mean, it's
Everybody, I think, respects in the group respects that Damon is the composer.
Sì, penso che tutti nel gruppo rispettino il fatto che Damon sia il compositore principale e in un certo senso anche il proprietario dei brani, colui che prende le decisioni finali. Però sento anche che tutte le nostre idee vengono comunque incorporate. Lavoriamo insieme. Anche se la musica sembra molto strutturata, in realtà c'è tanto margine per l'apporto personale.
Avete un brano preferito di Portraits o uno che vi piace suonare più degli altri?
So, you know, I was a fan of Jack of the Clock before I joined, so I like to switch back and forth between my fan hat. That's one thing I like.
Io ero fan di Jack of the Clock anche prima di entrare nel gruppo. Quindi mi piace passare da fan a musicista, diciamo così. Ed è una cosa bella, perché non essendo l'autore dei brani, posso dire wow, queste canzoni sono grandiose e sono tutte scritte da Damon. Gypsy Moth è la mia preferita. Mi piace tantissimo l'atmosfera che crea, le immagini che mi vengono in mente quando l'ascolto. È davvero unica, diversa da qualsiasi altra cosa. Anche Nature Abhors the Vacuums è tra le prime, proprio per lo stesso motivo.
Nature Abhors the Vacuums close second also for the same reason of being like, yeah, this doesn't sound like anything else.
Small as city state.
Sarebbe stupendo vedervi suonare dal vivo qui in Europa. Avete per caso in programma un tour negli Stati Uniti oppure qui? E c'è qualche altro progetto in arrivo?
Not too much on the horizon, unfortunately. I mean, yeah. We're going to probably play some local shows over the summer.
Purtroppo no, al momento. Probabilmente faremo qualche concerto qui negli Stati Uniti quest'estate, ma venire in Europa con tutti gli strumenti senza un budget adeguato non è fattibile. Ma ci piacerebbe davvero.
Siamo quasi alla fine, ma prima di concludere questa nostra chiacchierata mi chiedevo se poteste consigliarci della musica che state ascoltando in questo periodo o del passato, di artisti contemporanei che vi piace particolarmente e vorreste consigliarci.
I don't know. I've been listening to Dirty Snacks Ensemble, which is somebody that we knew in the Bay Area.
Ultimamente sto ascoltando i Dirty Snacks Ensemble, che è un gruppo i cui membri conoscevo personalmente, ed è un gruppo il cui sound principale è basato sul vibrafono. Ci sono bellissime orchestrazioni con vibrafono, violoncello, batteria, chitarra, a volte voce e a volte piano. Mark Clifford è davvero un gran compositore e credo che il suo gruppo meriti di essere ascoltato di più.
Sì, ricordo che l'ultima volta che sono stato a casa di Damon, stavo ascoltando proprio loro. Pensavo fosse uno di quei grandi gruppi classici che tutti dovrebbero conoscere. E invece, era musica contemporanea di un suo amico.
just let me smoke this coffin nail. This town has a way of fuming when you're trying to inhale. And look at you, were you raised by wolves or something? How about we clean you up? I better get my scythe. I have a son, used to sweat out beads of stainless steel, dragged on like the shadow.
Un'altra domanda per voi: avete qualche guilty pleasure musicale? Qualche band o qualche canzone che segretamente vi piace ma non lo ammettereste mai?
Oh yeah, sure. Like things that,
sì, certo, anche se io credo che non dovrebbe esistere i guilty pleasure, perché c'è sempre un buon motivo per apprezzare qualcosa. Comunque, una cosa che ascoltavo da piccolo dalla collezione dei dischi dei miei genitori e che ho recentemente riscoperto sono i Bee Gees dei primi tempi. Non quelli disco, ma quelli della fine degli anni 60. Mia madre aveva un disco tipo Best of the Bee Gees e ha avuto una grande influenza su di me. Erano davvero ottime canzoni pop, ben costruite e ben prodotte.
Yeah, well-crafted, beautifully produced pop songs.
Yeah, I think for me it's Japanese fusion music.
Per me il guilty pleasure è la fusion giapponese. Alcuni brani sono un po' cheesy, ma sono davvero divertenti da ascoltare. E poi forse da considerare come colpa c'è la Yellow Magic Orchestra. Damon li odia, ma per me sono stati un'influenza enorme. Facevano musica elettronica negli anni 70. Poi ultimamente sto ascoltando anche Snake Finger.
Snake Finger.
Grazie mille Damon Waitkus e Victor Reynolds dei Jack of the Clock, è stato veramente bello conoscervi e ovviamente grazie di cuore per la vostra musica. Speriamo di ascoltarne ancora tante in futuro e di vederci magari qui per un live in Europa.
Well, thank you so much for having us on.
Okay. Yeah, thanks for supporting us.
shudders and wants to run, but his daddy's finding out that when you squish those very fingers, they're inside tattoos, an almost fluorescent shade of green, like paint.
Thank you. It's his old man standing in the shipyard, gazing out to sea. He says, you know what the bastard was thinking, don't you? Maybe I could get out now.
Might as well have no love lost between us, man.